el clip.
Quattordicesimo appuntamento con il Serial Club, puntata del giovedì che come ogni settimana ospita l'analisi di Alessia Barbeiero all'interno della rubrica Fuori Serie. Persi nelle pause legate al Thanksgiving Day in salsa americana, con molte serie che hanno dedicato la puntata proprio all'argomento, al punto che ormai dopo anni e anni di serialità siamo esperti anche noi di queste festività americane, avrete tutti quanti un po' di tempo libero per ascoltare questi 15 minuti di approfondimenti seriali. Vi ricordo di unirvi al Serial Club su Facebook, un gruppo dove trovare spunti interessanti, dove commentare e approfondire insieme tutti gli episodi che tutti noi guardiamo quotidianamente o quasi, stando sempre attenti ovviamente agli spoiler e a rispettare le programmazioni personali di tutti quanti. Ma come anticipato nella fanpage, visto che abbiamo anche una fanpage proprio stamattina, nella puntata di oggi darò anche uno sguardo alle cancellazioni eccellenti di quest'autunno. Ma prima di tutto lascio subito la parola ad Alessia che, nonostante le presenze demoniache che infestano la sua dimora, è riuscita a registrarci un contributo molto interessante dedicato ai personaggi, alle tipologie delle serie televisive. Ma sentiamo proprio Alessia.
Ciao Riccardo e ciao a tutti gli amici del Serial Club, benvenuti a questa nuova puntata di Fuori Serie. L'altro giorno mi sono imbattuta per caso su una pagina di Wikipedia intitolata Personaggi Tipo. Era una pagina dove venivano elencati tutti gli archetipi e i cliché che costellano molti film, molte opere letterarie e bene sì anche molte serie televisive. E in un momento in cui non avevo niente da fare, mi sono trovata un po' a giocare, a cercare di abbinare questi cliché con i personaggi che animano le serie televisive che amo guardare. E mi sono resa conto che ogni volta che leggevo uno di questi stereotipi, nella mia mente si focalizzava un personaggio di una determinata serie televisiva. Sto parlando di Revenge. Per chi non lo sapesse, Revenge è liberamente tratta da un libro che è Il Conte di Montecristo di Dumas Padre, è una serie che a mio avviso ha molti legami con la letteratura. L'avevo già scritto in un articolo per un magazine di Sky. Secondo me la serie ammicca anche a 10 piccoli indiani di Agatha Christie per quell'ambiente claustrofobico che riproduce quello degli Hamptons e per quella X sulle facce delle persone che vengono fatte fuori, metaforicamente non, dalla protagonista Emily Storm. E stavolta mi sono resa conto che questo legame con gli archetipi letterari è ancora più profondo e questi archetipi vanno da quelli che sono tipici della commedia dell'arte a quelli che sono diventati popolari, che costellano un po' il nostro immaginario collettivo. Vediamo quali. E partiamo da Emily. Emily rappresenta la figura del vendicatore, una giovane donna impulsiva che ha avuto un'esperienza dolorosa in passato, in questo caso la morte del padre, e che cerca la vendetta al di fuori della legge. Esempi nel cinema, nella letteratura, nel teatro ne abbiamo a bizzeffe. Si va da Batman al Corvo, senza dimenticare l'Amleto. Poi abbiamo l'uomo con i capelli bianchi, che è a tutti gli effetti lo scagnozzo, il servo fedele, spesso poco intelligente. Questo funziona in Revenge, perché aveva avuto la possibilità di uccidere Emily più e più volte, e invece no, aspetta, alla fine è lui che ci lascia le penne. Poi abbiamo il classico principe azzurro, e in questo caso si divide in due, perché entrambi i fratelli Porter rappresentano un po' l'emblema del principe azzurro. Jack, che vuole salvare Amanda, e suo fratello, che non mi ricordo il nome, il fratellino per me resterà sempre il fratello di Serena in Gossip Girl, che invece vuole salvare la damigella in pericolo per eccellenza di questa serie televisiva, che è Charlotte, che è appunto la damigella, ovvero la bella che deve essere salvata da questo destino crudele, e il destino crudele di Charlotte è quello di essere nato nella famiglia Grayson. Proprio Grayson rispecchiano altri stereotipi. Abbiamo Conrad, il padre di famiglia, che è il Don Giovanni malvagio, cattivo, ricco, snob, macho e anche sessista. Poi abbiamo Victoria, che è invece la femme fatale, la vamp, la bella signora senza pietà, in un certo senso un po' la vedova nera, anche se dire che era la vedova non è molto corretto, perché appunto il marito non è morto, ma in un certo senso lei si considera una vedova della morte del padre di Emily. E abbiamo infine Daniel Grayson. Daniel è il damerino. Il damerino è un antico aristocratico che si atteggia nei suoi vestiti, ma in realtà resta quello che è un inutile personaggio. Nolan, invece, che è il personaggio a mio avviso più interessante di questa serie, è il Servus Callidus, ovvero il servo astuto, che è un personaggio tipico delle commedie dell'arte, della commedia classica, ed è anche l'arricchito, un facoltoso a cui piace vantare la propria ricchezza. Tutto questo per dire che dietro una trama pur semplice, ovvero la vendetta di Emily per la morte del padre, spesso ci sono un sottobosco di significati e di significanti che elevano la serialità televisiva, in barba a chi continua a credere che siano solo un cinema di serie B. Alla prossima settimana!
Ringraziando Alessia per la sua interessantissima analisi, buttiamoci a capofitto insieme all'interno della settimana seriale. Ma come annunciato appunto in precedenza, diamo uno sguardo a chi tra le serie in onda è già stato amabilmente segato dalle proprie reti di appartenenza. E partiamo da una comedy, Partners, che non ce l'ha fatta nel lunedì della CBS a sopravvivere ai suoi bassi ascolti e non è riuscita nemmeno a concludere la sua corsa, cancellata dopo il sesto episodio, è infatti sostituita adesso a lunedì da repliche delle altre sitcom di casa CBS. Ogni lunedì infatti si assisteva al crollo degli ascolti appena finito How I Met Your Mother, gli stessi ascolti che poi si rialzavano con l'inizio di Two Broke Girls. Probabilmente Partners ha un po' pagato una comicità un po' vecchia che sapeva di già visto fin dalla prima puntata. Restando in casa CBS è stato già cancellato Made in Jersey, mentre è stato ridotto il numero degli episodi ordinati per Vegas, che non riesce a decollare nei ratings, al contrario di Elementary che invece ha avuto due episodi in più, quindi Vegas si fermerà a 21 mentre Elementary arriverà a 24. Questo ha fatto supporre che Vegas non rivedrà un altro ottobre. Personalmente non soffro, come ho detto anche in precedenza in qualche altra puntata, ho trovato il pilota lento e molto poco realistico, che non è una cosa di poco conto visto che è una serie ambientata negli anni 60. Un interessante articolo recuperato in rete di un sito americano che è TV by The Numbers si spingeva in una riflessione proprio sulla CBS. Secondo l'articolo è infatti tradizione della CBS lanciare tre nuovi drama ogni autunno. Quest'anno infatti ha lanciato Made in Jersey, Elementary e Vegas. Visto che di questi tre uno è già stato cancellato, cioè Made in Jersey, e Vegas sembra destinato a questa fine, deve essere liberato un terzo spazio. Secondo lo stesso articolo, gli indiziati sono tre: CSI New York, The Good Wife e The Mentalist. Perché proprio questi tre? Perché tutti e tre hanno raggiunto l'agognato numero di episodi adatto per la syndication, cioè quel numero che il canale è in grado poi di rivendere alle altre televisioni locali o cable per la ritrasmissione del prodotto stesso, che è un po' quello che ha salvato Fringe e l'ha fatto arrivare fino alla sua quinta stagione. Mentre per esempio, restando in casa CBS, non sono indiziati di chiusura Blue Bloods e Hawaii Five-O proprio perché non hanno ancora raggiunto quel numero minimo di episodi. Vedremo quale tra queste tre sarà la scelta del canale. Personalmente trovo The Good Wife uno dei migliori prodotti in circolazione, The Mentalist non lo guardo, ma quello che dicono anche gli amici all'interno del club è un prodotto molto interessante, quindi forse sarà un altro CSI a chiudere dopo CSI Miami lo scorso anno. Detto che NBC ha già eliminato l'insulso Animal Pratics, restando in casa del rete del pavone, è notizia proprio fresca di questi giorni che il canale dopo ben 9 anni è riuscito a vincere gli sweeps di novembre. Che cosa sono? È un po' il nostro periodo di garanzia, quello che è fondamentale per le reti, per gli investitori pubblicitari. L'ha vinto soprattutto grazie alla stagione autunnale di The Voice, che ha ascolti molto forti nella fascia appunto commercialmente più attrattiva, e anche al football, ma anche a prodotti solidi come Revolution, però facciamo attenzione perché cala ogni settimana, e Go On. Complimenti al direttore del canale che ha rilanciato la rete, da sottolineare come sia questo personaggio l'ex direttore di Showtime, del canale cable. Infatti la rete si sta sempre più specializzando in produzioni di prodotti che assomigliano a quelli delle cable, e che anche a livello di struttura, per esempio i 13 episodi con cui andrà in onda Hannibal nella prossima primavera, ricalcano proprio questa struttura. Sicuramente le cancellazioni che più hanno fatto rumore questa settimana sono state in casa ABC, che ha deciso di non ordinare altri episodi per Last Resort e 66 Park Avenue. Dave Hannibal, non so se si pronuncia così, che è il protagonista di 66 Park Avenue, si è sfogato su Twitter dell'uso della cancellazione. Notizia recente che potrà tenere tranquilli tutti i fan è che in entrambi i casi saranno trasmessi tutti i 13 episodi, e gli autori di entrambi hanno annunciato di essere riusciti a rimettere mano al finale, così da trasformarlo in un series finale invece che un season finale. Quindi non avremo come l'anno scorso con Alcatraz un finale che ti rimane in sospeso. Personalmente non è che mi pianga e mi straccia le vesti per nessuna delle due, ma non quanto almeno ho fatto l'anno scorso con Alcatraz, che sinceramente a me è dispiaciuto molto perché stava migliorando sempre di più. Forse può essere più un peccato per 66 Park Avenue, che aveva una costruzione un pochettino più solida e la cui trama si stava facendo sempre più ingarbugliata e interessante, tralasciando le tinte un po' più soap per favorire quelle un po' più mystery. Il finale, per esempio, dell'ultimo episodio andato in onda, non spoilerò tanto, anzi non spoilerò nulla, vi dico solo che è un finale molto molto intrigante e molto molto forte. Da sottolineare, per esempio, come ha fatto anche addirittura lo stesso Dave Hannibal per difendere la serie, è che la serie ha una forte crescita negli ascolti più 7, cioè nei riascolti. Probabilmente, vista la concorrenza che ci sta nella domenica sera tra i canali cable che presentano comunque Walking Dead, che fa oltre 10 milioni di ascolto, ma anche Homeland, oppure per esempio c'è il football, c'è The Good Wife, insomma ci sono tanti prodotti la domenica sera in quello stesso fascia oraria, c'è anche The Mentalist su CBS, molte persone guardano la trasmissione, la puntata, nei giorni successivi, con una crescita addirittura del 70%. Il problema, come ha detto anche il direttore del canale, è che questi ascolti non sono monetizzabili, perché almeno per il momento nel riascolto non c'è la possibilità di inserire spazi pubblicitari che possono essere quindi saltati dalle persone, e quindi praticamente per il canale non è utile. Gli ascolti per loro importanti sono quelli del live, quindi nonostante faccia piacere che sia una trasmissione vista, rivista, e che ci sia un interesse, non può sopravvivere perché non è sostenibile economicamente. Un discorso molto poco artistico e molto più concreto e commerciale, se vogliamo, però che è un discorso che purtroppo è quello che fa campare le reti televisive americane e non solo. La cancellazione di questi due prodotti ha reso sempre più evidente quello che dicevamo anche nelle settimane passate, cioè che quest'autunno, telefilmicamente parlando, è molto molto debole. Un autunno che vive sempre più della forza del passato, sia di prodotti nati nella scorsa stagione che nelle stagioni precedenti. Per esempio anche la stessa Revolution rischia molto, perché adesso faranno 4 mesi di pausa e ritornerà a marzo dopo la pausa natalizia, il che, con gli ascolti in calo di questo periodo e la tradizionale pigrizia dei telespettatori americani, è un rischio grossissimo. In settimana poi è stato cancellato anche un piccolo capolavoro come Boss, di cui però vi parlerò lunedì più approfonditamente, e che forse però chiuderà la sua corsa con un film TV. Ci risentiamo lunedì e come dicono sui telefilm CBS, stay tuned to hear my next episode. La la.